Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
«Ha dei gioielli, almeno», disse Loger. Combe non si degnò neanche di rispondere. Del resto, cosa avrebbe potuto dire? «Credi alla mia modesta esperienza». Quel che fa per lei è un posto di maschera in un cinema. E anche per quello ci vogliono degli appoggi. Ce l'hai a morte con me, vero? Tanto peggio. O tanto meglio. È inevitabile che lì per lì uno ce l'abbia a morte col medico che gli ha inciso la carne viva. Tu meriti molto di più, amico mio. E quando te ne renderai conto, sarai già guarito. Bye bye. Combe doveva aver bevuto troppo. Non se n'era reso conto per via della rapidità con cui aveva buttato giù un bicchiere dopo l'altro, del baccano che regnava nel bar e della lunga, snervante attesa del colloquio con Loger. Rivedeva la fotografia di sua moglie sulla prima pagina del quotidiano parigino, con i capelli vaporosi e la testa un po' troppo grossa sulle spalle fragili. Secondo i cineasti era per questo che sembrava così giovane e anche per quei suoi fianchi stretti da ragazzo. Gli venne quasi il sospetto che Loger avesse il dono della divinazione o che fosse già al corrente. Un posto di maschera in un cinema, aveva detto, e anche per quello... Già, dal momento che non era abbastanza sana per un lavoro del genere. Si tenta la fortuna due o tre volte. Allora, improvvisamente, mentre camminava da solo alla luce delle vetrine che cadeva obliqua sul marciapiede, ebbe come una rivelazione. Cage aveva provato e lui rappresentava la sua ultima chance. Era arrivato in extremis. Sarebbe bastato un quarto d'ora di ritardo o un attimo di disattenzione quando era entrato nella caffetteria, che lui si sedesse su un altro sgabello, ad esempio, perché uno di quei marinai ubriachi o chiunque altro, di colpo, per reazione alla sua vigliaccheria, provò per lei una grande tenerezza. Aveva bisogno di correre a rassicurarla, di giurarle che tutti i Loger del mondo, con la loro sprezzante ragionevolezza da quattro soldi, non l'avrebbero avuta vinta sul loro amore. Era quasi ubriaco, se ne rese conto quando urtò contro un passante e poi, per scusarsi, si scappellò goffamente davanti a lui. Ma era sincero. Gli altri, i Loger, quel tipo dal muso di topo con il quale aveva bevuto i primi aperitivi... E che se n'era andato via trionfalmente con la giovane americana, tutta quella gente, quelli del Ritz, quelli del Fouquet, erano delle facce di culo. Quell'espressione, che era riaffiorata dal fondo della sua memoria, gli procurò un piacere immenso, tanto che, camminando, continuava a ripeterla ad alta voce. «Facce di culo!» E si accaniva contro di loro. «Nient'altro che facce di culo, gliela farò vedere io!» Che cosa gli avrebbe fatto vedere? Non lo sapeva. Ma che importanza aveva? Gliela avrebbe fatta vedere. E non avrebbe più avuto bisogno di gente come Loger o Urwicz, che non gli aveva neanche stretto la mano e quasi aveva fatto finta di non riconoscerlo, né di nessun altro. «Facce di culo!» Compresa sua moglie, che non aveva avuto bisogno di tentare la sorte due o tre volte, perché gliene'era bastata una sola. E non si era neanche accontentata di quello che era riuscita ad arraffare, ma adesso si serviva di lui per spingere avanti il suo gigolò. Perché così stavano le cose. Quando lui le aveva fatto fare carriera nel teatro, lei non era nessuno. Recitava ancora la parte della servetta che apre la porta con aria goffa e tutta tremante balbetta... «La signora contessa è servita!» Ed era diventata Marie Clairoy. Perfino il nome era opera sua. L'aveva inventato lui di sana pianta. In realtà, lei si chiamava Thérèse Boursicot e suo padre vendeva scarpe nella piazza del mercato di una cittadina del Giura. Si ricordava ancora della sera in cui, alla crémaillère, in Avenue de Clichy, le aveva spiegato, davanti a una tovaglia a quadretti e a una ragosta all'armoricana, «Vedi, Marie è così francese, non solo francese, ma addirittura universale. ed è tanto comune che nessuno, tranne le domestiche, osa più chiamarsi Marie, e proprio per questo finisce con l'essere originale. Marie. Lei gli domandò di ripeterlo. Marie. E poi Clairoy. C'è dentro il chiarore, con qualcosa di squillante, ma con un po' più di dolcezza. C'è... Ma per Dio, cosa andava mai a pensare? Non gliene fregava niente della Clairoy e del suo gigolò, che stava diventando famoso soltanto perché aveva cornificato lui, Combes. E quell'altro idiota, pieno di sé, che con aria condiscendente veniva a parlargli della pollastra, dei suoi 32 o 33 anni, dei gioielli che non possedeva e di un buon posticino di maschera, sempre che avesse degli appoggi. Una volta, 15 giorni prima, non aveva ancora incontrato Kay, Loger gli aveva chiesto, con la sufficienza di chi si crede un padre eterno, «Per quanto tempo puoi farcela, ragazzo? Dipende da che cosa intendi. Con dei vestiti stirati ogni giorno, camicie impeccabili e abbastanza denaro in tasca da poter offrire aperitivi e viaggiare in taxi. 5 mesi, forse anche 6. Quando è nato mio figlio ho stipulato un'assicurazione che scadrebbe al suo 18° anno, ma posso sempre chiedere, perdendoci un po'...» Se ne fregava Loger di suo figlio. «Da 5 a 6 mesi, ok. Abita pure dove vuoi, anche in una catapecchia se occorre, ma fai in modo di avere almeno un numero di telefono.» Non glielo aveva ripetuto anche Urwich quello stesso giorno. Doveva lasciarsi turbare da quella coincidenza. Avrebbe dovuto aspettare un autobus. A quell'ora l'attesa non sarebbe stata lunga, e qualche minuto in più o in meno non avrebbe certo influito granché sulla pensione di Kay. Kay. Che suono diverso aveva adesso quella parola rispetto a 2 o 3 ore prima, quando pranzavano seduti l'uno di fronte all'altro e si divertivano a vedere la faccia del piccolo sarto ebreo al quale Kay aveva voluto mandare, senza fargli sapere da parte di chi, una magnifica ragosta. Com'erano felici. Quanta serenità gli dava la parola Kay, in qualunque modo la pronunciasse. Salì su un taxi e diede all'autista l'indirizzo di casa. Il cielo sopra le strade gli sembrava nero, minaccioso. Con aria imbronciata si lasciò andare sul sedile imbottito. Ce l'aveva con Loger, con quel tizio dal muso di topo, col mondo intero, probabilmente anche con Kay. E all'improvviso, nel momento in cui il taxi si fermò e lui non aveva ancora avuto il tempo di assumere un'espressione più distesa, di prepararsi all'incontro, di tornare a essere l'uomo del loro amore, la vide. Ferma sul marciapiede, stravolta e ansimante. «Finalmente, presto vieni, François, Michel!» Poi si mise a parlare in tedesco, tanto era sconvolta. Nella camera c'era un'atmosfera pesante, e ogni volta che risaliva dalla strada, Combes la trovava più buia, benché l'illuminazione fosse sempre la stessa. Scese e risalì 3 volte. La terza volta era quasi mezzanotte e lui aveva il soprabito fradicio, il viso freddo e bagnato, perché all'improvviso si era messo a diluviare. Il problema del telefono, di quel famigerato telefono del quale si era tanto parlato quel giorno, continuava ad assillarlo. La stessa Kay aveva detto con una certa stizza, ma in quel momento non era padrona dei suoi nervi, «Com'è possibile che tu non abbia il telefono?» Nel tardo pomeriggio Enrico era venuto di persona a portare il telegramma. Un'altra coincidenza, perché era arrivato più o meno nel momento in cui Combes entrava nel bar del Ritz con un vago senso di colpa. Se fosse tornato subito a casa, come aveva ripetutamente promesso. Stavolta però non era geloso del sudamericano, eppure Kay doveva aver pianto in sua presenza, magari sulla sua spalla, e lui probabilmente l'aveva consolata. Altra coincidenza. Il giorno prima, mentre facevano delle compere nel quartiere, all'improvviso Kay aveva detto «Forse dovrei comunicare il mio nuovo indirizzo alla posta. Non che riceva molte lettere, sai...» Cercava sempre di risparmiargli tutto ciò che potesse ingelosirlo, e aveva aggiunto «Dovrei darlo anche a Enrico. Se mi arrivasse della posta a casa di Jessie...» «Perché non gli telefoni?» In quel momento non sospettavano neanche quanto sarebbe stato importante. Erano entrati in un drugstore e lui l'aveva vista parlare al telefono. L'aveva vista muovere le labbra senza sentire quello che stava dicendo. Non aveva provato gelosia. Ed Enrico, quel giorno, andando a riprendere le sue cose nell'appartamento di Jessie, aveva trovato della posta per lei e per Kay. Per quest'ultima c'era anche un telegramma, che era lì già da 24 ore. Poiché era arrivato dal Messico, Enrico aveva pensato di portarglielo. Lei era in casa da sola e stava preparando la cena. Indossava una vestaglia azzurra che faceva tanto novella sposa. «Michelle, gravemente ammalata a Messico, stop. All'occorrenza puoi riscuotere denaro necessario viaggio presso Banca Commercio e Industria. Stop, Larsky». Non le diceva di partire. La lasciava libera di comportarsi come voleva. In previsione dell'eventualità che fosse a corto di denaro, faceva quel che occorreva fare, freddamente, correttamente. «Non sapevo neppure che avesse fatto venire Michelle in America. La sua ultima lettera, 4 mesi fa...» «L'ultima lettera di chi?» «Di mia figlia», mi scrive così di rado. «Sospetto che glielo proibiscano e che lei lo faccia di nascosto, anche se non me lo dice. L'ultima lettera veniva dall'Ungheria e non parlava di un viaggio imminente. Oh, che cosa può avere? I polmoni li ha sani, lei. Quando era piccola l'abbiamo fatta visitare dai migliori specialisti. E se avesse avuto un incidente, François?» «Perché aveva bevuto tanto?» Poco prima, quando l'aveva stretta a sé per consolarla, si era vergognato del proprio alito che sapeva di alcol. Lei doveva essersene accorta. Si sentiva abbattuto, triste. Era come se, ancor prima di rientrare, gli fosse caduto sulle spalle qualcosa di pesante, qualcosa che non riusciva a scrollarsi di dosso. «Mangia, mio povero François, andrai a telefonare dopo». Ma lui non aveva fame. Scese ed entrò nel ristorante italiano per telefonare. «Non sarà possibile, vedrai. Non ci sono voli notturni per il Messico. Enrico si è già informato». Se fosse rientrato per tempo, il sudamericano non avrebbe dovuto occuparsi di cose che non lo riguardavano. «Ci sono 2 aerei domattina, a distanza di 1 ora l'uno dall'altro, ma non c'è un solo posto libero. Li prenotano con 3 settimane di anticipo. Lui comunque aveva telefonato lo stesso». Come se credesse nella possibilità di un miracolo. Combe era tornato senza aver concluso niente. «Il primo treno è alle 7:32 del mattino. Prenderò quello. Cercherò di prenotarti un posto nella carrozza Pullman». Ed era sceso di nuovo a telefonare. C'era una cappa grigia, opprimente. I loro andirivieni avevano un che di solenne, di irreale. Lo mandarono da un ufficio all'altro. Non era pratico delle ferrovie americane. Ora la pioggia, una pioggia fitta che crepitava sui marciapiedi, formava dei rivoletti d'acqua limpida lungo i bordi del suo cappello, cosicché, quando abbassava la testa, bagnava il pavimento. Era assurdo. Bastava un dettaglio insignificante come quello a demoralizzarlo. «È troppo tardi per prenotare. L'impiegato consiglia di trovarsi alla stazione 1 mezz'ora prima che il treno parta. C'è sempre qualcuno che all'ultimo momento rinuncia al viaggio». «Quanta pena ti dai, François?» La guardò attentamente, senza sapere bene perché, e per un attimo pensò che forse non era l'ansia per sua figlia a darle quell'aria così triste e abbattuta. Forse pensava piuttosto a loro due, che di lì a qualche ora avrebbero dovuto separarsi. C'era in quel telegramma, in quel brutto pezzetto di carta giallastra, una sorta di crudele fatalità. Quasi fosse la prosecuzione dei discorsi di Loger e dei pensieri che lui, Combe, era andato rimuginando per tutta la sera. Sembrava quasi che non ci fosse davvero altra via d'uscita e che il destino si assumesse il compito di rimettere le cose a posto. Quello che più lo turbava era che si sentiva tentato di accettarne il verdetto, di rassegnarvisi. E ancor più deprimente era l'apatia in cui era piombato di colpo, l'assoluta incapacità di reagire. Kay stava facendo la valigia. «Non so come fare per i soldi», diceva. «Quando è venuto Enrico le banche erano già chiuse. Potrei partire con un altro treno. Ce ne deve essere uno in giornata. No, soltanto la sera. Enrico voleva... Non arrabbiarti. In un momento simile tutto il resto ha così poca importanza». «Mi ha detto che di qualsiasi somma avessi avuto bisogno, bastava che gli telefonassi a casa sua anche di notte. Ma non sapevo se tu... $400 ti basterebbero. Ma certo, François, solo che... non avevano mai parlato di soldi. Ti assicuro che posso farlo senza problemi. Forse potrei lasciarti due righe o qualcosa del genere, così domani tu passi in banca e riscuoti al mio posto. Non preoccuparti, ci penseremo quando tornerai. Non osavano neanche guardarsi in faccia. Pronunciavano quelle parole, ma non riuscivano a crederci fino in fondo.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.